Ehi Siri, riproduci musica di...
2, 3, 4. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do.
In quanto poco tempo può cambiare la vita di una persona? All'essere The Idol, essere conosciuto davvero a tutti, grazie a un programma. Quanto coraggio ci vuole per parlare di tematiche di cui nessuno parla? Ecco, oggi parliamo con chi ha veramente fatto tutto ciò. Resta con noi, con Siri Riproduci.
Ok, riproduco musica di...
Spender.
Ciao baby, come stai? È papà, non quello vero, quello che hai scelto. Scrivo perché ti penso. Dimmi un po' che fai, ci vai ancora a cena con quel vecchio? Mi faccio 30 anni il giorno che lo prendo. Baby, ho fatto un sogno e tu c'eri? Come di giorno nei miei pensieri. Ho visto tutti i tuoi TikTok oggi, tutte le tue storie ieri. Sembra che ti diverti, lo sai, sono contento se lo fai. Come quando mi scrivi il buongiorno, sono contento quando lo fai. Se scopi fai attenzione, i maschi sono stronzi, sono delle bestie. Tranne papà, papà ci tiene. Io ci sarò per te, se ci sarai per me andiamo via da qui. Via dalla gente, quando ci sei non ho bisogno di niente. Sai che io ci sarò per te, se ci sarai per me andiamo via da qui, via dalla gente. Nel nostro ultimo giorno. Quanto sei bella, ho un nodo in gola e mi parla. Io sono fuoco, tu sei acqua. Ho stampato le tue foto e me le sono appese in camera. Così non mi sento solo quando sono a casa. Sei una brava ragazza, non te l'hanno mai detto. Per questo hai pianto quando te l'ho detto. Me lo ricordo, avevo una mano sopra il tuo collo e l'altra sul tuo petto. È stato un attimo, è sembrato un secolo. Ci penso adesso che sto sotto casa che ti aspetto. E lo so che stai studiando, e lo so che non hai tempo. E lo so che non ti ho detto che avrei preso un treno. Però papà è un romantico, una sorpresa è meglio. Ora serve che tu esca, chissà se esci, se dormi o sei sveglia. Chissà se uscirei mai dalla mia testa. Io sono qua, ti aspetto già da un'ora. Vabbè, metterò sta lettera nella cassetta della posta. Io ti amo davvero, non volevo questo. E se l'ho fatto davvero, ancora non me lo spiego. Sto pulendo parti del tuo cervello. È pieno di sangue sul pavimento, le mie impronte in tutto l'appartamento. Non volevo arrivare a questo. Io ci sarò per te, se ci sarai per me andiamo via da qui, via dalla gente. Quando ci sei non ho bisogno di niente. Sai che io ci sarò per te, se ci sarai per me andiamo via da qui, via dalla gente. Nel nostro ultimo giorno.
Papà, il mostro di Spender. Bentornati a una nuova puntata di Siri Riproduci. State ascoltando Radio Yulm. Io sono Iris Ieva e oggi, diciamo, iniziamo il 2025 insieme. Lo iniziamo ovviamente con l'artista che ci accompagnerà per tutta questa puntata. Mi raccomando, io vi ricordo di continuare a seguirci, di continuare a seguire tutti i nostri canali social, dove tra l'altro troverete anche degli estratti divertenti e dei giochi divertenti con il cantante che mi accompagna oggi. Ok, va bene, tanto lo sapete, io ve lo dico, ma lo sapete già. Oggi sono insieme a Spender. Innanzitutto benvenuto.
Grazie.
Allora, partiamo un po' dal tuo singolo, quello abbiamo appena sentito, Papà, il mostro. È un racconto un po' diverso e tra l'altro hai fatto uscire una data molto particolare, ossia il 25 novembre. Qual è il racconto dietro, il vero significato di questa canzone?
Allora, la canzone nasce, come ho già detto, l'anno scorso, durante il periodo di novembre, quando poi è morta Giulia Cecchettin. Stavo facendo una riflessione su... perché in quel periodo c'erano tutti, stavano dicendo, non siamo tutti così gli uomini. Invece io ho provato a fare l'opposto, ho provato a fare una riflessione su cosa accomunava tutti quanti, mo, uomini, donne in realtà, capito? A quello che era successo fino al momento prima dell'omicidio, ovviamente. Cosa abbiamo di mostruoso noi normali? Questo è un po' il pensiero da cui è partita la canzone. Mm-hmm. Ho fatto questo storytelling, ho inventato questo personaggio ossessionato dalla persona che ama, mm-hmm. Che fa tutte cose che sembrano normali, tipo scrollare TikTok tutto il giorno, guardare mm-hmm. le storie, Instagram story tutto mm-hmm. il giorno, stamparsi le foto, quello è un po' esagerato. Quello no, di però mettersi tutte le foto in camera, no? Però questa cosa che poi spesso viene tradotta come una manifestazione del sentimento, quando invece è una manifestazione di una malattia, di un disequilibrio, una malattia messo tra virgolette, però di un disequilibrio forte, no? Cioè quello di non avere nient'altro nella vita che un'ossessione. Esatto. E volevo collegare le due cose, volevo dire di questo... Siamo in dei momenti specifici, poi c'è chi è così sempre, però in dei momenti specifici, anche momenti di insicurezza, rischiamo tutti di diventare così, no?
Di cadere in qualcosa, dice, non puoi
controllare. Di ossessionarci, no? Certo. Sulle relazioni e cose del genere. E quindi, in realtà, attaccarlo a quello che è il gesto estremo. Mm-hmm. Del femminicidio o di quello che veniva chiamato delitto passionale, insomma.
Ma tu quando hai pubblicato questa canzone, hai mai pensato potesse essere, tra virgolette, fraintesa? Cioè, per il racconto del tuo personaggio, ok?
Io ho pensato che fosse un gesto forte, non ho mai avuto paura che fosse fraintesa perché, boh, sinceramente, il fraintendimento più grande che poteva esserci era che io avevo ammazzato qualcuno. E quindi mi sembrava strano. Facendo lo storytelling in prima persona, sembrava un po' strano. Quindi io volevo mandare questo messaggio forte, tipo guardiamoci un attimo dentro. Mm-hmm. Cosa di questa canzone mi appartiene? Mm-hmm. Queste cose, ok, devo eliminarle dalla mia vita. Ovviamente è un messaggio importante, ho scelto... Più che altro è stato quello il fraintendimento, magari oggi che è passato un mesetto, il fraintendimento è stato la scelta della data su quando l'ho pubblicato. Io credo che comunque la musica è fatta dei tempi e per veicolare un messaggio importante ci siano tempi in cui l'ascoltatore è più pronto. Esatto. È emotivamente pronto a sentire una cosa.
E tu
anche ad arrabbiarsi.
Data.
Io sono... Cioè, chi mi ha scritto, alcuni mi hanno scritto in privato, gli ho risposto. Ho detto, guarda, io per me questo messaggio era così importante che io me l'accollo che tu ti incazzi. Cioè, se a te ti ha dato fastidio perché pensi sto strumentalizzando, preso
una data, tu dici, ok.
Va bene, perché è l'emozione che ti è arrivata a te.
Ci sa.
Ti chiedo scusa, ma per me la data giusta per parlare in questi termini del femminicidio era il 25 certo. novembre, anche perché poi non è che tanto, cioè che gli uomini di solito si mettono da quella parte in quel giorno, no? Cioè si fanno gli affari loro.
A prescindere di...
Sì, che sia giusto o sbagliato. Ho fatto un gesto importante, io sono una persona circondata da donne, ma non a livello... Sì, ho delle relazioni anche sentimentali, però intendo proprio la maggior parte delle mie amiche sono donne, vivo
come
con le donne.
Come confronto, tu dici?
Sì, ho proprio una quotidianità piena di donne, quindi soffro tanto le loro sofferenze, perché poi io sono una persona empatica. E io sto da quel side, capito? Quindi ho parlato anche io. Poi soprattutto quest'anno ho avuto una grande esposizione, volevo un po'... usarla per fare qualcosa di buono.
Quindi comunque dopo un mese di distanza sei comunque, diciamo, ok nell'averlo fatto, nel
sì,
senso.
Sì, sì, tornando indietro lo rifarei.
Sì, esattamente uguale. Che poi invece dal punto di vista proprio anche delle sonorità, hai giocato su sonorità molto diverse dal solito Spender, ovviamente volute, perché non è che potevi, magari anche sì, fare una trappata, una rappata su un tema del genere, l'avresti potuto fare, però...
Certo.
Ovviamente hai scelto un altro tipo di sonorità. Quasi che richiamano un po' Vetro, cioè l'inizio di Vetro,
sì, sì.
Un lato un po' più, diciamo, profondo, diciamo così.
Ed emotivo, sì, emotivo. Certo. Ma sai che c'è, questo anche ti spiega che io non ho strumentalizzato nulla,
niente.
Nel senso che il mio storico è fatto di musica allegra e io avrei potuto benissimo...
Sì,
più spensierata in realtà, perché poi allegra...
Allegra, spensierata, dai.
Però sì, ho un modo più leggero di solito di comunicare e quella è la mia comfort zone. Quello è, quando io faccio quello, il risultato è quasi sicuro, è quasi 100% positivo. Quindi uscire così tanto dalla mia comfort zone e fare un salto nel vuoto ti dimostra quanto io ci tenevo al tema. Certo. Perché avrei potuto benissimo prendere una base col flautino e fare lo storytelling di un pazzo ossessionato che alla fine arriva a fare un atto del genere e ti risultava la classica canzone The Spender e forse andava anche meglio, cioè, meglio a livello di numeri.
Sì, che poi anche...
Ma io invece ho trattato coi guanti il tema, insomma.
Che questo... poi gioco anche sulla parola papà. Hai giocato su anche un altro tipo di argomento, probabilmente.
L'argomento, cioè, allora,
diciamo familiare.
Più che familiare, perché non parla di un padre,
no,
di
non
famiglia,
parla un padre, ovviamente.
Però sì, di family issues, diciamo. Esatto. Perché? Perché c'è la tendenza, poi c'è la tendenza a cercare una figura genitoriale nella, nelle relazioni sentimentali, che faccio proprio in modo onestissimo, se è un giochino sessuale col consenso, cioè se parliamo di giochi tipo daddy baby e cose del genere, sono divertenti e non c'è nulla di male. Nella relazione, quindi al di fuori dalla dinamica sessuale e nella dinamica relazionale, cercare accudimento nella persona con cui ci si relaziona può causare queste... cioè queste dinamiche di controllo, cioè questi giochi di potere che poi sfociano in
esatto,
ossessione, gelosia, possesso, controllo, decido io dove vai e poi in momenti, magari nei casi peggiori, anche in violenza o addirittura omicidio. Quindi ho fatto, visto che poi quella è una data... No? Si manifesta contro il patriarcato. Il patriarcato per me è questo, è semplicemente il disequilibrio di potere in una relazione. Cioè, proprio il fatto che si dà per scontato che una persona ha potere e l'altro no. E quindi è un giochino un po' provocatorio, quello di dire, di chiamare papà questo mostro.
Parlando un po' di... abbiamo fatto un po' di disegni su te di adesso, un po' te del passato riguardo, ecco, questo spensieratezza. Invece lo spendere del futuro?
Allora, lo spendere del futuro è sicuramente spendere 1 e spendere 2 che si danno la mano.
Cioè... ce l'hai fatta, tipo zero calcare con l'armadillo.
Esatto, capito? Questo si è visto anche su Vetro. Io sono, ho entrambe le necessità. Sono sia su una vibrazione... diciamo più cazzuta o swag, se vogliamo usare questo termine, sia su una direzione intima, cioè c'ho delle nozioni di cui voler parlare o delle riflessioni di cui voler parlare. Nel caso di papà era questo, era una grande riflessione, perché poi io gelosia, controllo, possesso sono argomenti che ho affrontato già almeno 4 anni fa nella mia vita e ho decostruito molto, quindi non sono più attuali, però la decostruzione di quelle emozioni mi ha fatto soffrire e quindi quando vedo davanti a me quanto ancora fa soffrire tutti gli altri, sento la necessità, faccio una canzone di quel tipo, esatto. Però io c'ho anche ovviamente banalmente la voglia di evadere quando faccio musica, di star spensierato, di stare leggero, io c'ho il cervello che frulla tutto il giorno. Quando faccio musica mi piace spegnerlo qualche volta, no? E spendere nel futuro farà tanta musica. Sto lavorando a un EP, sto lavorando a un album, sto lavorando al 2025 già da tanti mesi. Quindi vedremo.
Si inizia subito.
Esatto, vediamo che succede. Già da gennaio ci divertiremo.
Parliamo invece un po' dei tuoi progetti, ecco, del passato. Quindi torniamo indietro nel tempo.
Torniamo... alla nuova scena. Adesso ascoltiamo un piccolo estratto del singolo che tu hai composto e scritto lì, Vetro.
Perché ogni volta che ci vado vicino penso che non me lo merito. Mi sento come fossi fatto di vetro. Mi sbraccio, mi agito e mi guardano attraverso. Ma io non sono fatto di vetro. Io non sono invisibile, io esisto. Io sono questo, io sono il diavolo vestito da scemo. Tutti...
Cos'è che ti porti dietro da questa esperienza?
Allora, io su nuova scena sono andato... alla fine con questo obiettivo di cui parlavamo ora, di trovare un pubblico anche per quando non faccio le solite cose. Cioè, paradossalmente, io sono stato per tutta la gara in contrasto con i giudici. Loro mi dicevano, parla di te, fai le tue emozioni, parla delle tue emozioni, no. Metti il cuore sul beat. E io, no. E, però io, quando mi hanno chiamato la prima volta, ho detto... posso andare lì e far vedere che sono anche altro oltre mm-hmm. Spender. Ed è per questo che nei momenti che ho reputato giusti durante la gara mi sono raccontato. Mm-hmm. È stata una bella esperienza. Dico spesso uno di quei traumi positivi, okay. Cioè PTSD, però che ti fa in crescere. Mm-hmm. Sì. Poi in generale il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato, quindi e è stato figo vedere da dentro questa roba, mondo. L'intrattenimento. Mm-hmm. E poi vabbè, la mia eliminazione è stata uno dei momenti, secondo me, più alti. Sì, insieme alla finale è stata fighissima, ovviamente. Mm. Fino alla finale, secondo me, c'è stato proprio un climax che mm-hmm. termina con la mia eliminazione, quindi cioè, mi ha fatto anche piacere mm-hmm. poi vederlo in TV, sì.
Invece raccontarti in TV com'è stato? Cioè, mettersi proprio, diciamo, a nudo, per quanto a nudo possa essere, raccontare magari anche un Gianluca, cioè non soltanto Spender.
Dal punto di vista della musica, quindi con le canzoni, lo faccio, fino a quel momento l'avevo fatto poco, mm-hmm. però l'avevo fatto. E vedevo che i risultati erano inferiori a quando invece avevo un'energia più, mm-hmm. più positiva, no? Meno intima, più evadiamo. Mm-hmm. Però dal punto di vista personale io sono sempre stato abituato a parlare di me senza mm-hmm. vergognarmi. Cioè io con le persone non mi faccio problemi. Esatto, non mi faccio problemi a dire mm-hmm. il mio passato, il mio presente, cosa sogno nel futuro. Quindi la telecamera davanti. Non mi ha influenzato, okay. Perché poi alla fine ho sempre sognato di fare sta vita e quindi forse anzi addirittura mi faceva piacere.
Ti sei messo devo la dire prova
che, devo dire che è nuovo, cioè, e che comunque io nel passato ho delle situazioni, tipo per esempio il passato che ci ho avuto tra gli 11 e i 20 anni di mm-hmm. tossicodipendenza, quella è stata una finestra che parlarne così magari ha portato a dei commenti, a delle mm-hmm. cose che nel momento sbagliato della giornata possono dare fastidio, però sì. Poi nel complesso in realtà non me ne frega niente. Mm-hmm. È sicuramente tutto nuovo e tutto da gestire, però certo. Quando ti apri la gente ti vuole più bene. Mm-hmm. Cioè
ti vede una sfumatura, dice.
Capisce la persona, si mm-hmm. affeziona, quindi ci ho avuto anche tanto amore e mm-hmm. questo mi ha fatto piacere.
E questo dal punto di vista, comunque tu uscivi con un singolo che è 2023, avevi già fatto anche un, diciamo, dei live, quindi un pubblico ti conosceva, non è che...
Sì, sì, io avevo una carriera impostata. Beh,
esatto, già il pubblico ti conosceva e conosceva comunque la tua musica, però poi il fatto di vederti arrivare dei messaggi, crescere a livello di numeri, magari semplicemente anche sul tuo profilo.
Sì,
cioè,
sì.
Questo tipo invece di riscontro da parte delle persone...
Beh, io l'avevo previsto.
Perché alcuni lo danno per scontato, ecco, diciamo così.
No, però... ovviamente è stato bello che io l'avevo previsto e poi è successo, perché mm-hmm. se l'avevo previsto e poi non succedeva, ma quello è stato un lavoro che io ho fatto. Io, una volta dopo finite le riprese, mi sono preparato a quando sarebbe uscita la serie mm-hmm. TV per raccogliere il più possibile. Mm-hmm. Poi, ovviamente adesso, dopo un po' di tempo, posso dire... Avrei potuto raccogliere di più? Sì, però avrei potuto pure non raccogliere esatto. nulla. Quindi sono molto soddisfatto, mm-hmm. è stato un momento assurdo. Ci avevano preparato anche psicologicamente, perché ci avevano dato uno psicologo...
Avevano seguito.
Sì, uno psicologo che si occupa proprio di intrattenimento, cioè di persone mm-hmm. che vivono con l'intrattenimento. Mm-hmm. E quindi sapevamo che ci sarebbe stata una grande esplosione all'inizio.
Poi magari...
Esatto. Mm-hmm. È stato molto figo, però sì. Mm-hmm. Beh, sentirsi comunque... un attimo al centro del mondo, tipo.
E beh, direi soprattutto poi nell'ambito dei giovani o nella musica, e poi quello che fai anche dal punto di vista lavorativo. Invece, da stare proprio sul palco e condivise il palco, ricordiamo per chi non lo dovesse sapere o chi si è scordato, con Noiz.
A riguardo abbiamo preparato un piccolo estratto della tua esibizione, ascoltiamolo tutti insieme.
Tanto figa, senza essere bello, né un modello da seguire, ho tutti gli occhi addosso, scrollo 100 modi per morire, ho scelto quello del mille. Solo un palco dall'asfalto, sostenere a nuove, tutto l'ho provato e muore, se morivo a 29. Se qualcuno ancora si commuove per questa generazione, non c'è chiaro il punto della situazione. Ritornasse il 9-9, avessi Roma
di... Grande simbolo anche di tutta la scena romana, com'è stato fare cantare con lui poi una sua canzone, tante cose.
mi hanno dato questo brano Attica, che c'ha, cioè, ha che una storia dei 10 anni rispetto a tutti gli altri brani in gara, che erano di
che
quell'anno,
recenti, esatto.
Che era un simbolo di Roma. Noiz è un rapper particolare, io lo conosco bene perché, essendo nato e cresciuto a Roma, tra l'altro Centocelle, che è uno di quei quartieri che lui ha, non solo ci ha vissuto, ma anche nomina spesso nelle canzoni, è come se sapevo già un po', lo conoscevo già un po', mm-hmm. Noiz, a livello emotivo, come ha fatto. Mm-hmm. Lui è uno, è un rompicoglioni, ma non nel senso negativo, cioè gli piacciono solo 2 o 3 cose.
Mm-hmm. E io quelle sono fatte spender, bene così.
Io sono spender e devo fare una strofa su uno dei pezzi più importanti della carriera, di quella che era una leggenda in Italia,
che gli deve
senza
piacere.
Rovinarlo, senza rovinare il brano e senza snaturarmi. Perché mm-hmm. se io mi fossi snaturato non sarei stato un
artista. È finito il racconto, certo.
Per me il valore di un artista è, non importa chi me lo chiede, mm-hmm. quindi per esempio Fibra, Julien Rosvillan, o mm-hmm. chi sta sulla traccia con me, cioè io devo essere me stesso, certo. No? E devo dire che secondo me ci sono riuscito, è stata la prova più difficile, mi hanno mandato indietro il testo 10 volte, lui stesso si vede che lì quando arriva mi dice ti chiedo scusa e ti ho fatto tribolare col testo, che significava che me l'ha rimandato indietro 2 o 3 volte, però... Mm-hmm.
Però almeno ho avuto il confronto sincero, almeno ti ha detto questo sì, questo no.
Sì, io sono sicuro del fatto che avevo maturato un po' l'idea che la cosa non stava piacendo, e quindi quando sono salito sul palco me lo sono mangiato il palco. Okay. No, al contrario, c'avevo proprio, ero armato fino ai denti. Mm-hmm. È la mia esibizione più bella di tutto il programma, cioè sta cosa ha tirato fuori il meglio di me. Sia a livello di testo sia a livello proprio di esibizione, sì. Infatti, come si è notato poco dopo, non ero così d'accordo con l'eliminazione.
Ma guarda, comunque non è che sia tantissimo, devi stare proprio attento.
Sì, mi sono solo rotto una mano nel bagno del Rocket, quale cazzo era quel locale non mi ricordo.
Mamma mia, del Rocket, vabbè, poi questo fuori onda faccio i commenti sul Rocket. No, però comunque è stato un'emozione, immagino, poi forte comunque fare dei feat del genere, non che tu...
È stato bello.
Esatto.
È stato bello avere questa opportunità, al di là di...
Al di là di tutto, ecco, sì. Al di là di tutto. Sì. Parlando pure un po' dei tuoi featuring più recenti, c'è quello con Beva.
Sì.
Che è la canzone Super Sex.
Bellissimo.
Come è nato invece il featuring con Beva? Questo unione
il
che...
feat con Beva, cioè, è nato in un modo...
Mi ricordo, ti racconto questa cosa, che ero su TikTok e ho visto, forse un tuo video dove, tra virgolette, la stavi dissando, ho fatto aspetta che c'entrano questi due adesso, quindi poi allora, c'è un racconto particolare anche
sì,
dietro questo.
Beva è una grande, io le voglio bene, proprio la amo. Perché io ho fatto questo pezzo che si chiama The Idol, in cui prendo un po' per culo sì. tutti, così alla Eminem, cioè quindi mm-hmm. fa parte del gioco, no? E quindi dato che lei, anche lì giocavo su degli stereotipi di sì. maschilismo, perché sì. dicevo, volevo sapere se Beva al cazzo perché rappa come un maschio. E poi si ferma la base e subito la vocina del manager che mi dice guarda questa roba non la puoi dire, un commento sessista, io dicevo ma come sessista, un complimento. Perché c'è questa cosa,
della cosa
quando
che
dici
rap,
che una donna con le palle
vuol dire che rappa bene.
Per dire che rappa bene oppure
che è come
che
un
è
uomo
forte,
a livello,
che... E allora tu dici, e quindi giocavo così. Mm-hmm. Lei è una grande perché a un certo punto si è venuta. Prima l'ho vista e mi guardava un paio di storie, poi una volta ho messo un like
questa.
Con TikTok. Poi quindi stava cercando di capire se era uno stronzo, secondo me. Cioè, perché comunque tutte le persone che io ho tirato in ballo nelle mie canzoni hanno fatto questo test, cioè tipo allora cerchiamo di capire se Spender è un pezzo di merda e mi sta bullizzando,
qual è la scala da 0
oppure è un grande. E no, devo dire che alla fine tutte le persone che ho citato nelle canzoni, Maria Sofia, ci ho fatto contenuti insieme.
Certo, Maria Sofia, io l'ho pure intervistata, quindi ho detto, dopo le la giro perché...
Livio Ricciardi, anche lui si è preso bene, mi ha invitato lì da Est Radio, dove lavora lui, abbiamo fatto il podcast, e Beva pure si è presa bene e ha detto, facciamo sto pezzo, va. E mi ha mandato...
Poi ha lavorato con due donne, cioè la base di Rossella,
sì,
la produzione
Rossella
sua.
Rossella, quindi... grande, mandiamo un bacione a Ross. E, Quindi un giorno mi ha mandato, ci eravamo iniziati a seguire, un paio di messaggi così, un giorno mi manda proprio un video mentre stavo ascoltando l'entrata sua di Super okay. Sex in cui mi risponde. Io ho detto no, ma che figo, mi fa vuoi giampare? Dico certo.
Cioè, via.
Così è nata Super Sex.
Domenica li scarto, il tuo non mi serve. Odio il lunedì come Brenda Spencer. Tu sognavi il fit, baby, e spender. Super sex, super, super sex. Se lo fai con me, è una cosa a te. Ma in realtà nel letto siamo solo io e te.
Ecco, abbiamo appena ascoltato parte di questo singolo. Era il ritornello, ovviamente, per chi non lo dovesse sapere o non la dovesse conoscere. Cosa ci dici riguardo questo singolo?
No, ma è un pezzo di cui sono molto contento.
Mm-hmm. Beh, devo pure molto poi bene,
sono contento perché mi ha fatto conoscere una bella persona. Cioè, beh, mm-hmm. A parte che io sono sempre stato fan del rap femminile, vorrei che ce ne fossero di più. Mm-hmm. È da quando sono piccolo che spero in rapper donna in Italia mm-hmm. e che spaccano. E Bebba è stata una delle prime a essere proprio una rapper, quando mm-hmm. tu dici con la R maiuscola, cioè che tipo quindi parlava senza problemi anche di sesso, sì, senza sì, farsi sì. il problema, sono una donna, me daranno della troia, capito, queste cose così, scrive molto bene, quindi per me fare un feat con lei è stato un onore, e in più è una bella persona, sono contento di averla conosciuta.
Tanto poi io Bebba la seguo quando ero tipo ragazzina, seriamente. Sì. Quindi se sono cresciuto in un certo modo forse è colpa sua, nel senso buono.
Invece di tutta colpa di Spender è tutta colpa di Bebba.
Prossima canzone.
Esatto.
Invece in generale, se dovessi dire qualcosa al Spender del passato, cosa diresti?
Bravo.
Bravo.
Perché nessuno ha creduto in me, mm-hmm. tranne me e chi lavorava con me. Mm-hmm. E nessuno pensava che fosse il percorso giusto, perché io la cosa unica cosa in comune che c'hanno papà, che è un pezzo completamente diverso, e tutti i miei pezzi prima mm-hmm. è che io mi prendo la responsabilità di dire delle cose che nessuno dice, e questa è l'unica cosa in comune. Poi mm-hmm. intenzioni, emozioni, sono tutte cose diverse. Io sono sempre andato contro tendenza, e questo andarci per me, cioè, mentre lo facevo, pensavo, questo metterà una luce su di me, perché mm-hmm. se io mi omologo, cioè se ci sono 1000 pesci rossi dentro un acquario, non vedi chi sono. Se mm-hmm. tra sti 1000 pesci rossi c'è un pesce blu, lo vedi. Mm-hmm. Quindi, se devo dire lo Spender del passato, gli dico bravo, hai spaccato, bravo che hai creduto in questa strada ti ha portato a Nuova mm-hmm. Scena, io so per certo che mi hanno selezionato grazie a
un percorso.
Ma proprio grazie, mi hanno fatto il nome di due canzoni, ho sentito Politicamente Corretto e 8 Marzo, mm-hmm. che sono due canzoni.
Beh,
che,
Politicamente Corretto non è che la canzone più leggera che ci
esatto,
sia.
Esatto, esatto. Ma in realtà sì.
Vabbè,
però,
diciamo che quelle rispetto
in modo
a quelle
provocatorio. È leggera in modo provocatorio, diciamo. Ma so che quelle canzoni mi avrebbero portato da qualche parte, mm-hmm. addirittura è stato portarmi fino alla più grande esposizione certo. finora della mia carriera. E dopo quell'esposizione c'è stato il momento più alto della mia carriera, dove ho raccolto mm-hmm. di più, dove ho fatto il mio primo tour solista, ho firmato il mio primo contratto in major, ci sono progetti di cui non posso parlare, ma cioè sto facendo delle cose che io sognavo quando avevo 6 anni da bambino. E
dicevo,
cioè chi direbbe, guardando lo spaccato corto, cioè il percorso corto, grazie a Nuova Scena, ma per me è grazie a tutto quello che ho fatto negli ultimi 4 anni.
E qual è una canzone del tuo passato che diresti di fatto ad ascoltare, se mi vuoi conoscere al completo?
Al completo? Quindi ne devo scegliere una che non c'ha tante views, secondo me, che non c'ha tanti ascolti. Ma sicuramente Peccato Originale, che è la versione seria di Tutta Colpa di Spender. Cioè nel mio album Tutta Colpa di Spender ci sono due canzoni che sono uguali e hanno energia diversa. Mm-hmm. Una è la title track e poi c'è Peccato Originale, che dice tu dici che è tutta colpa di Spender, se vai male a scuola, se, mm-hmm. se tuo padre non lo vedi mai perché non lavora e tua madre è sempre da sola, cioè queste cose così, no? Mm-hmm. È più seria, mm-hmm. ha lo stesso significato, ma è affrontato in un modo diverso, più profondo. Quindi mm-hmm. Peccato Originale, Le Colpe di Dio, che è l'outro di quel disco, in cui io faccio, è molto simile a papà in realtà, senza arrivare al femminicidio, certo. Ma Le colpe di Dio è questo storytelling di Dio che parla con l'uomo, con l'essere umano, e dice mi dai le colpe a me e tutte queste cose così, ma in realtà è raccontato come se fosse un litigio tra una coppia.
Invece allo spendere del futuro cosa dici? Se potessi dirgli una cosa?
Segui il tuo istinto, come hai fatto finora, e non ascoltare nessuno.
Questo... questo è stato proprio un momento, sì, quel silenzio tipo, mi sa c'è ragione.
No, perché è un momento di cambiamento della mia carriera, no? È molto più professionale, ci sono molte più persone intorno, che però sono arrivate ora, di cui io anche mi fido. Cioè, la loro opinione per me conta molto. Poi io credo tanto nel team, cioè quando... Che si decidono le cose insieme, che si fanno le cose insieme. Però c'è una parte di me che è importantissima e che secondo me mi ha portato fino ad oggi, che è il mio istinto. E il mio istinto lo devo seguire.
Certo.
E dato che ci sono dei momenti in cui penso, ah, però finora hai fatto così, mo adesso fai cos'ha, allo spendere del futuro dico, segui il tuo istinto, guarda il tuo cammino e corri su quella strada. Sì.
Parlando invece, cambiamo un po' argomento, del rapporto, diciamo così, sociale con i tuoi fan, come li descriveresti? Com'è il rapporto tra te e loro?
Vabbè, il rapporto, io sono una persona, io mi piace fare il cosiddetto bagno di folla, cioè dopo i concerti sto almeno un'ora con i miei fan, finché non mi viene il mal di testa, cioè non è mai una... non decido prima, tipo che dico ora esco mezz'ora e poi dopo mezz'ora spaccata torno. Mi faccio il bagno di folla finché ho tolleranza, perché comunque sei stanco, ti viene da un certo punto arriva il mal di testa, eccetera. Però io sono grato.
Ci tieni.
Cioè l'emozione più importante per me nella vita in generale, e poi se vogliamo dire anche nel mio lavoro, è la gratitudine. E dato che loro sono le persone che mi ascoltano, che pagano i miei biglietti, che comprano il mio merchandise, che, cioè, io esisto grazie a loro. E quindi non mi piace questa idea di essere sfuggente, voglio conoscerli. Ora, rispetto a farci dopo un concerto una chiacchierata di mezz'ora con fan, non lo farei mai. Però abbracciarli, farci le foto insieme, regalare qualcosa. Poi, che ti devo dire, sicuramente io non faccio musica per bambini, questo è vero, però vabbè, siamo in un'epoca in cui, cioè, comunque
tanto bambini più
a 10 anni
sanno più cose,
se la sentono, cioè se la sentono la trap i ragazzi, cioè i bambini, quindi anche io a 10 anni da mo che mi ero sentito le canzoni sconce, le cose, forse se nota nei miei testi.
Invece c'è un ricordo particolare con un tuo fan o un gruppo di fan che proprio ti porti in mente e dici io per questo vivo e per questo esiste Spendere?
Ma allora, quest'anno una cosa bellissima che è successa era sto ragazzino che non c'aveva i biglietti, cioè tipo i genitori l'avevano portato solo a comprare il merchandise perché lui era in punizione, poverino.
No,
sì, c'aveva, era piccolo comunque, c'aveva avuto 11-12 anni. E dato che non si era comportato bene a scuola, non lo so, quindi lui voleva venire al concerto mio e non l'hanno, gli hanno detto no, andiamo, se vuoi ti compriamo, ti regaliamo il merchandise, quindi compri una felpa, una maglietta, però il concerto non te lo vedi perché gli volevano
tipo fargli capire, punizione,
dare una lezione, no? Una punizione, comunque si fa, eh. E io però quindi mi sono trovato sto ragazzino davanti che voleva comprare il merchandise e che gli dico, ma resti a vedere il concerto? Mi fa no, non posso. Mi spiega tutta la storia e dico, senti, vai a chiamare i tuoi genitori perché non è possibile che non ti fanno vedere il concerto, no? E sono arrivati e io gli ho promesso che se gli avessero fatto vedere il concerto l'avrei fatto salire sul palco. Questo succedeva a Milano quest'anno, ad aprile, il ragazzino si chiama Alan, ed è stato bellissimo.
E salito sul palco?
Abbiamo fatto Attica insieme.
Hai fatto fare Noiz a lui?
No, no, abbiamo semplicemente fatto Attica, lui era sul palco e... E poi gli ho fatto cantare al pubblico il coro Alan, Alan, Alan. E questa cosa io ho detto, secondo me, alla fine il patto era che poi si doveva comportare bene a scuola nei mesi
forse
dopo.
Dici.
Ora non lo so come sono i suoi voti.
Oh, Alan, faccelo sapere.
Però spero di, esatto, Alan, faccelo sapere. Spero di aver contribuito a vivere qualcosa di bello. Per me lo è sicuramente stato.
Mm. Beh. Bello, e poi è bello anche quello che si crea al di là di tutto. Un augurio che vorresti mantenere sempre quando te fanno? Oppure che ti auguri, che adesso magari non c'è?
Io, anche se non posso, cioè, anche se questa cosa non è chiarissima quando ascolti le mie canzoni così di sfuggita, però io parlo, cioè, sia quando sono allegro, spensierato, quando cazzeggio, mm-hmm. quando sono serio, c'è una cosa in comune a tutti, a tutti i tipi di canzoni che faccio. Il pubblico che cerco è un pubblico simile a me. Cioè, mm-hmm. chi si ascolta le mie canzoni sono persone che quasi sicuramente fanno fatica ad amarsi. Mm-hmm. E quindi l'augurio più grande è che ci riescano.
Bello. Grazie mille Gianluca, io ti ringrazio per questa intervista. E ricordo di andarti a seguire ovviamente sui tuoi canali social, su Instagram, sul tuo profilo, tanto... scrivete spendere, lo trovate, sì, sì. Ce n'è uno, quindi uno ce n'è, uno
ce n'è solo un altro inglese, ma fa,
ignoratelo.
Meno di 1000 fa meno di 1000 ascolti a canzone, quindi,
quindi
non è un problema.
E poi su Spotify ovviamente spendere, andare a sentire soprattutto il tuo ultimo singolo.
Grazie.
Grazie mille.
A te.